Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, ben ritrovati. Il saluto vi arriva da Luca Collodi. Una puntata oggi, questa del Funambolo, dedicata all'ospedale San Gallicano di Roma. Un ospedale che nasce a Roma, ma che vedremo con forti implicazioni internazionali su vari fronti. Io saluto il professor Aldo Morrone, che è il direttore della struttura complessa di medicina preventiva delle migrazioni, del turismo e di dermatologia tropicale. Sono le tre specializzazioni, professor Morrone, del San Gallicano.
Sì, è vero, una caratteristica del nostro istituto.
Una caratteristica che riporta Roma al centro del mondo, perché sono tematiche di ampio respiro internazionale.
È vero, in fondo noi riprendiamo quella che è stata la tradizione di Papa Benedetto XIII, che nel 1725 decise di fondare questo ospedale proprio per metterlo al centro dell'anno santo, di quel famoso anno santo, per poter accogliere i pellegrini che da ogni parte del mondo arrivavano a Roma.
Qual era lo scopo di questo ospedale San Gallicano di Roma allora e oggi?
Beh, per certi aspetti abbiamo recuperato questa tradizione. Si trattava di accogliere persone che venivano a Roma per l'anno santo e soprattutto di curare le loro malattie. Allora in particolare c'è una lapide ancora, una lapide marmorea all'entrata dell'ospedale, che ci ricorda che queste erano malattie per cui queste persone venivano abbandonate e venivano allontanate, in particolare per affette da scabbia e da lebbra. Così dice questa bellissima lapide marmorea che è all'inizio, all'entrata del nostro ospedale.
Questo è attualmente l'ospedale San Gallicano di Roma. Entriamo nel merito della nostra chiacchierata. Prima però io saluto Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, con Eva Rorman e Elena Colson che mi accompagnano nella messa in onda di questo spazio radiofonico. Professor Morrone, un primo dato. Voi, lo ricordo, vi occupate di medicina preventiva delle migrazioni, poi vedremo quella medicina preventiva del turismo e la dermatologia tropicale, ma un primo tema riguarda la lebbra, lei lo ha ricordato. Domanda: esistono casi di lebbra nel 2007 a Roma?
Sì, come no, esistono casi di lebbra a Roma, in Italia e nel mondo. È una malattia che non dobbiamo dimenticare, anche se è una malattia dimenticata, sono casi eccezionali. Il nostro istituto, tra l'altro, è il centro di riferimento per questa malattia, che oggi in maniera più corretta definiamo malattia di Hansen, dal nome del primo ricercatore che ha individuato il bacillo che determina la lebbra. E quindi noi siamo proprio centro di riferimento regionale per questa malattia, insieme ad altri centri che sono nel nostro paese. Ricordo che il centro nazionale è a Genova ed è diretto al professor Nunzi.
Professor Morrone, al San Gallicano arrivano casi di lebbra dall'estero o sono casi italiani?
Intanto noi abbiamo avuto sia casi di italiani sia casi di persone che arrivano dall'estero.
Preoccupante questa,
no, assolutamente,
presenza di lebbra?
Oserei dire che è stata una fortuna per queste persone proprio aver trovato il nostro istituto, perché erano forme assolutamente in una fase iniziale, precocissima, e questa è una malattia perfettamente curabile, da cui si guarisce completamente per sempre una volta instaurata la terapia. Le immagini che noi abbiamo della lebbra, le immagini alla Ben-Hur, tanto per citare un grande film che riproponeva questo tema della lebbra, sono immagini dovute soprattutto alla situazione dei paesi invece cosiddetti in via di sviluppo, paesi africani, dove la malattia viene portata avanti, progredisce per oltre 10-20 anni senza che nessuno possa avere l'accesso a un servizio sanitario, per cui abbiamo quelle poi immagini di persone senza le dita delle mani, senza il naso, senza le dita dei piedi, con quei moncherini. Oggi sono immagini che fortunatamente non ci sono più, esistono queste situazioni, ma anche lì si cerca di fare una diagnosi precoce. La terapia, lo ricordo, è una terapia che viene somministrata gratuitamente attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non si è arrivati a eradicare la lebbra, ma sicuramente si è notevolmente ridotto il numero di malati di lebbra, e si lavora molto per poter avere diagnosi precoce, soprattutto nei villaggi, e mandare personale specializzato nei villaggi.
E questa, professor Morrone, a una delle caratteristiche del San Gallicano di Roma, cioè quella di collaborare con strutture sanitarie all'estero, soprattutto in Africa, per cercare proprio di debellare alla fonte, all'inizio, alcune malattie.
Sì, noi abbiamo dei progetti sulla malaria, per esempio, e dei progetti sulla tubercolosi, dei progetti su malattie che in Europa credo siano assolutamente non conosciute, come la podocognosi, che è una malattia che è simile alla filariasi, per cui queste persone hanno queste disabilità, gli arti inferiori, queste gambe enormi per un danno del sistema linfatico, non possono camminare, non possono lavorare, che è dovuta a questa podocognosi, all'infiltrazione di alcuni materiali della terra nelle persone che non portano le scarpe, che vivono costantemente, camminano a piedi scalzi. Ecco come a volte è semplicemente grazie alla conoscenza di queste malattie e delle forme di intervento preventivo, come quello di dotare le scarpe ai contadini che lavorano in Africa o dei sandali, in modo tale che questa malattia possa essere debellata. Tenga presente che sono malattie che colpiscono centinaia di milioni di persone con una mortalità molto alta. La malaria, lo ricordo, è tra i 350 e 450 milioni di persone ogni anno colpite dalla malaria, con oltre 2 milioni di persone che muoiono, di cui la metà sono bambini.
Abbiamo prima parlato dei casi di lebbra in Italia e a Roma, casi di malaria ce ne sono?
Sì, in genere sono casi dovuti a persone che sono andate nei paesi della fascia equatoriale o tropicale e che non hanno eseguito la profilassi antimalarica, per cui tornano in Italia con la malaria.
E quindi qui si affronta l'altro aspetto dell'ospedale San Gallicano, quello legato alla medicina del turismo.
Sì, noi li facciamo un doppio tipo di attività. Da una parte un'attività fortemente medica, che è quello di ricordare alle persone, soprattutto che viaggiano per motivi di lavoro o per motivi ovviamente di turismo, di eseguire tutte le vaccinazioni e le profilassi che sono necessarie nei paesi dove ritengono di dover andare, ma soprattutto poi li invitiamo a ritornare nel nostro istituto al ritorno da questi viaggi, dove spesso insieme ai souvenir portano anche ricordi meno piacevoli che sono l'inizio di altre malattie.
Professor Morrone, chi viaggia, chi va all'estero, una cosa molto bella, affascinante, però talvolta dai giornali si legge che c'è anche tanta paura, cioè sembra un paradosso. Si cerca di andare all'estero per riposarci, per provare a vedere paesaggi, per provare sensazioni diverse, conoscere mondi diversi, ma si ha anche una grandissima paura, ansia, tensione. È vero questo?
È vero. Anzi, direi che paradossalmente in questi ultimi anni, dove è più facile viaggiare anche con dei costi più ridotti rispetto al passato, la paura è aumentata. È aumentata in una duplice via. Da una parte perché c'è il rischio delle malattie che uno può contrarre in paesi difficili, in paesi dove non c'è la concezione di igiene e di profilassi che c'è da noi, per l'alimentazione, per la presenza di batteri, di bacilli, per queste malattie. E l'altro, la grande paura del terrorismo internazionale, la paura comincia addirittura all'aeroporto e prosegue per i vari aeroporti, tant'è vero che in alcune città del mondo, negli aeroporti, esiste un team psicologico che aiuta le persone che per esempio sono costrette a rimanere in aeroporto per più tempo e hanno paura che più tempo rimangono in aeroporto più aumenti il rischio di andare incontro ad atti di sabotaggio o di terrorismo.
Professor Morrone, per chi va all'estero, i turisti italiani che vanno all'estero, la paura è più forte sul rischio terrorismo o sul rischio di prendere malattie che poi possono avere conseguenze gravi sulla propria salute?
Questo dipende dalla meta. Devo dire che andando nei paesi tropicali aumenta il rischio delle malattie, ovviamente, per la paura di andare in climi, ambienti, latitudini dove c'è la diffusione o la presenza endemica di malattie. Ma per quanto riguarda il terrorismo c'è maggiore paura addirittura di andare in paesi come gli Stati Uniti, come i paesi come la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, dove l'attentato potrebbe, come dire, avere un effetto mediatico molto alto e per cui molte famiglie hanno paura a mandare i propri figlioli, per esempio, nelle vacanze di studio in questi paesi.
Questo sul piano del turismo, c'è anche un ritorno poi, chi arriva da questi paesi, soprattutto tropicali o comunque dall'Africa, che teme di avere qualche sintomo un po' strano, quindi viene da voi.
Sì, devo dire che la maggior parte delle persone adesso è abbastanza consapevole effettivamente dei rischi a cui poteva essere andato incontro e non abbiamo molti casi in cui in realtà poi si è trattato soltanto di una paura psicologica. In molti casi si è trattato di una infezione che hanno preso E spesso questi servizi non sono così diffusi come dovrebbero essere, per cui quando arrivano da noi ormai la manifestazione delle lesioni è così eclatante da rendere facile la diagnosi, e quindi, come dire, ammoniamo poi il paziente a essere più precoce quando si tratta di altri viaggi, a ritornare o a partire più informato.
Professor Morrone, per quanto riguarda la medicina del turismo, spesso si sente dire: io vado in Africa, vado in un tal paese dell'America Latina, mi hanno consigliato di fare questa profilassi, ma io non la faccio, ma tanto non succede niente, eccetera. È giusto questo approccio, questo atteggiamento, o può poi, diciamo, questa pigrizia molto probabilmente portare a conseguenze poi dopo sulla salute umana?
Lei ha parlato correttamente di pigrizia. Qui c'è una pigrizia mentale e anche una paura delle vaccinazioni, delle profilassi, che è quasi atavica nella nostra popolazione. Ed è un rischio molto grande. Per cui io consiglio sempre alle persone che decidono di fare un viaggio in queste aree di rivolgersi innanzitutto al proprio medico di famiglia, il quale saprà sicuramente consigliarlo per suggerire qual è la migliore profilassi, la migliore vaccinazione, quali sono anche le misure preventive da adottare. E poi, se necessario, andare nei centri come il nostro, dove hanno delle indicazioni tecniche specifiche, soprattutto in certe aree dove la malaria è endemica e durante certe stagioni, perché non sempre la malaria è endemica tutto l'anno in certi paesi, ma segue ovviamente un picco soprattutto dopo la stagione delle piogge, e quindi abbiamo la presenza delle acque stagnanti, l'anofele si rinnova e quindi è una stagione più pericolosa per la diffusione della malaria. Invece di fare assolutamente la profilassi antimalarica, di farla nel modo migliore, nel modo più corretto. Oltre a questo, noi poi diamo anche indicazioni sull'attenzione nei confronti delle persone che vivono in questi paesi, spieghiamo loro perché queste persone spesso non prendono la malaria e spieghiamo anche a queste persone, cogliamo l'occasione della vaccinazione o della profilassi per spiegare loro l'importanza di quello che noi chiamiamo il turismo etico e rispettoso delle culture altrui.
Torniamo a parlare del San Gallicano, in particolare per la medicina preventiva delle migrazioni. Da voi arrivano i migranti, arrivano, alcuni giornali li chiamano i clandestini, arrivano persone che comunque lasciano i loro paesi per venire a cercare fortuna in Italia e in Occidente. Ed è un tema sul quale voi siete molto impegnati. Mi diceva prima dell'inizio di questa trasmissione una novità, cioè che voi siete impegnati laddove arrivano queste barche di migranti, ad esempio a Lampedusa nei nostri casi o in Sicilia.
Questa esperienza di Lampedusa nasce in particolare da una volontà del nostro Parlamento, che ha deciso di creare, sulla base delle esperienze maturate in questi ultimi 25 anni dal nostro istituto, ha deciso di creare l'Istituto Nazionale per la promozione delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. È un progetto che è stato portato avanti dal ministro Livia Turco nella difesa della salute delle persone a maggior rischio di esclusione e soprattutto nella volontà di studiare la situazione della salute non solo dei migranti, ma delle persone a rischio di esclusione sociale, di marginalità, come persone che hanno un reddito economico e sociale molto basso. Questo è un progetto che vede il coinvolgimento della Regione Sicilia, della Puglia e della Regione Lazio. In Sicilia, in particolare nella città di Agrigento e nella città di Lampedusa, si stanno avviando tutte queste forme di formazione del personale, di formazione dei mediatori linguistico-culturali, per cercare proprio di creare una cultura dell'accoglienza che è già innata in queste isole, come anche nella Puglia e nel Lazio, ma con una grande dose di preparazione scientifica, di grande studio, proprio per tranquillizzare anche gli italiani che non c'è nessun rischio di importazione di malattie da parte di queste persone.
Voi curate quindi i migranti come San Gallicano. Professor Morrone, mettendo le mani su un migrante, ma ecco, un medico poi visita di fatto fisicamente.
E anche mettiamo anche le mani, perché questa è un'altra cosa molto bella, quella di recuperare quella che noi chiamiamo una capacità clinica, che è non soltanto dell'ascoltare queste persone, si è persa la capacità spesso di ascoltare le persone anche con i nostri pazienti italiani, e di mettere le mani addosso, cioè avere il privilegio, io lo considero un grande privilegio, di poter visitare queste persone utilizzando la manualità, quella che si chiama, il termine tecnico difficile, semiotica clinica.
Visitando in questo modo vengono fuori anche storie umane, si mette mano forse oltre che sul fisico anche sull'umanità di queste persone. Storie che voi testimoniate essere certamente non facili.
E infatti il nostro approccio è quello che viene considerato un approccio olistico. Noi non crediamo ci sia un confine fin dove c'è il biologico e poi comincia lo psicologico, affinché un confine che tratteggi in maniera netta l'anima e il corpo. Noi crediamo ci sia un'unica unità straordinaria, di una meraviglia di queste persone, di questi esseri umani, che noi riteniamo tra l'altro ricchi proprio perché nati da una desiderio, come dire, di dono, da questa gratuità divina che ha creato gli esseri viventi, gli esseri umani, e quindi queste storie che ci nascono proprio dall'ascolto di queste persone. Oserei riportare un brano, c'è un brano della Bibbia molto bella, quando Dio chiama Adamo, gli dice: adesso tutte le persone, tutti gli animali e le piante che abbiamo creato, che io ho creato, tu gli dai il nome e quello sarà il loro nome per sempre. C'è un'interpretazione molto bella che noi diamo. Il nome può essere esempio di dominio su una persona, oppure il nome, nella misura in cui io mi metto in ascolto del nome che queste persone, che questi animali, che queste realtà mi vogliono dare, un'interpretazione, come dire, molto personale di questo brano biblico. E così facciamo noi, ci mettiamo in ascolto per capire come si chiamano queste persone, qual è la loro storia, la loro tragedia, perché sono scappate, qual è il loro progetto migratorio. E qui impariamo noi a vivere, a contaminarci con delle storie straordinarie di questa persona.
Da voi arrivano anche clandestini che voi però non segnalate all'autorità di polizia
o
giudiziaria.
È proibito dalla legge, fortunatamente. Siamo riusciti a ottenere una legge che proibisce la segnalazione all'autorità di polizia di queste persone, che io non chiamo clandestine. Sa perché? Noi siamo giunti alla conclusione che non esistono. Nessun essere vivente nel nostro creato e l'universo può essere considerato clandestino. Ogni essere vivente, a maggior ragione ogni essere umano, di per sé può essere al massimo con un passaporto irregolare o privo di passaporto, ma non è clandestino. E ogni persona, secondo l'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ha diritto a muoversi nel nostro pianeta, ad andare in un paese, andare in un altro e tornare al proprio paese. E che noi spesso dimentichiamo questi diritti che vengono enunciati sulle carte e poi utilizziamo termini come extracomunitario e clandestino, che sono termini da bandire e da abbandonare perché non corretti nei confronti dei diritti degli esseri umani.
Professor Morrone, ci sono storie anche di torture e di sevizie, soprattutto su queste persone che arrivano per cercare di dare una svolta alla propria vita.
Molte sono scappate, quella è la differenza tra migrare e richiedenti asilo politico, tra i torturati. I torturati e i richiedenti asilo politico sono persone che scappano dal loro paese. Noi abbiamo avuto tantissime storie, stiamo terminando la nostra esperienza in un libro che tra poco pubblicheremo, proprio raccogliendo le storie di queste persone e aiutandole ad avere il riconoscimento da parte della Commissione Nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che consente loro, come dire, di ripartire da capo nella loro vita. E la cosa molto bella è che ad accogliere queste persone torturate noi abbiamo messo 4 persone di 4 nazionalità diverse, che sono state a loro volta delle persone torturate nei loro paesi. Una persona dall'Algeria, una persona dall'Iran, una persona dal Kurdistan e una persona dall'Argentina, che sono state esse vittime di tortura.
Torture politiche, torture religiose?
Torture politiche e religiose. E si sono trovati in Italia quasi casualmente, perché è stato il primo paese che sono riusciti a raggiungere scappando dai loro paesi. Abbiamo aiutato a ricostruire una famiglia, a ricostruire la lacerazione dei loro corpi e delle loro anime, delle loro culture, e loro oggi, sulla base di questa grande esperienza straordinaria che hanno fatto, accolgono le vittime di tortura che arrivano da noi.
Vittime di tortura religiosa, lei mi diceva?
Sì, anche vittime di tortura religiosa.
Quindi anche, immagino, nei paesi islamici questo,
esatto,
succede?
Esatto.
Torture politiche invece in che area del mondo?
Torture politiche le abbiamo avute soprattutto dalla Sierra Leone e dal Kurdistan, in maniera drammatica.
Questo è l'impegno a livello internazionale, professor Morrone, del San Gallicano. Ancora 2 cose. La prima è che comunque al San Gallicano, molto più semplicemente, arrivano anche italiani, persone, famiglie italiane, che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese.
Noi abbiamo proprio messo un servizio, noi il nostro istituto...
E parlo economicamente.
Sì, economicamente. Noi abbiamo diviso in 2 parti. Una parte accoglie le persone che hanno problemi di salute e che sanno di avere problemi di salute. dall'altra accogliamo persone che sanno che ormai questo istituto, questo ospedale comunque accoglie le persone con i problemi più strani. Allora noi abbiamo soprattutto pensionati a reddito minimo, persone che sono state licenziate, persone che lavorano con un lavoro fortemente precario e che quindi hanno problemi con 2 o 3 figli, come diceva proprio oggi lo studio del Censis, si rasenta la soglia della povertà, sia della povertà assoluta sia della povertà relativa. Queste persone vengono a noi con una grande dignità e in maniera molto, molto riservata per chiederci di aiutarle in modo tale che possano ritrovare un lavoro, possono ritrovare un'opportunità economica per far fronte ai problemi della famiglia. Non ci chiedono beneficenza, nessuno di loro ci chiede beneficenza, ma ci chiedono ad essere sostenuti nella loro dignità di lavoratori.
Quindi una sfida, direi, a tutto campo, una sfida che voi rilancerete dal 6 al 9 di novembre prossimi in Etiopia, con un convegno scientifico che poi voi farete anche non solo ad Addis Abeba ma anche a Macallè. Cioè un convegno scientifico noi lo immaginiamo spesso a Londra, a New York, a Roma, in grandi città dove magari poi la sera ci si va a divertire. Voi fate un convegno scientifico promosso dal San Gallicano in Etiopia, ad Addis Abeba e Macallè. Macallè è una zona desertica.
Esatto, questo devo dire che ci è stato suggerito proprio dai colleghi scienziati stranieri che hanno conosciuto la nostra esperienza in Africa e ci hanno suggerito perché non organizzare il convegno di ricercatori, di scienziati, di tecnici, là dove le malattie nascono e si diffondono, piuttosto che studiare le stesse malattie in queste città che lei citava. Certo è una sfida grande, perché organizzare un congresso, puoi immaginarlo, senza tra l'altro supporti o sponsorizzazioni di aziende, perché normalmente la maggior parte delle aziende non sponsorizza eventi che vanno a realizzarsi nel deserto della Dankalia, in zone desertiche, dove tra l'altro non ci sono neanche gli alberghi per poter accogliere queste persone.
A Macallè, quindi lei dice.
Macallè è sicuramente una situazione molto difficile. Però questo è il significato della sfida scientifica. Noi non facciamo soltanto accoglienza e curiamo le malattie, le studiamo le malattie, cerchiamo di studiarne le cause, gli effetti, come poterle prevenire e come poterle eradicare, tra l'altro. E allora con questi ricercatori la sfida abbiamo deciso di lanciarla organizzandolo in questo paese. E devo dire che il paese ha accolto straordinariamente questa sfida, mettendoci a disposizione tutto ciò che poteva essere utile. Io colgo l'occasione per ringraziare l'ambasciata italiana e l'ambasciatore italiano ad Addis Abeba che ci ha aiutato, ma anche il ministro della salute dell'Etiopia e il ministro della salute del Tigray, che per loro è un momento di grande sfida, di dimostrare ai ricercatori che provengono dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, il livello straordinariamente alto dei loro ricercatori, anche se lavorano in condizioni di estrema difficoltà.
Quale sarà il tema del convegno?
È il diritto alla salute tra nord e sud del mondo, il diritto alla salute come diritto umano, e quindi tratteremo sul tema della malaria, tratteremo la lebbra, tratteremo l'AIDS, ma tratteremo anche come si deve sviluppare un sistema sanitario per poter offrire i livelli essenziali di salute, le vaccinazioni, il servizio materno infantile, il servizio delle malattie infettive, spendendo poco e migliorando l'efficacia. È anche una buona lezione per l'Italia.
Tutto questo in Etiopia, lo ricordiamo, dal 6 al 9 di novembre. Lei parteciperà, professor Morrone, anche perché questo convegno scientifico è promosso proprio dal San Gallicano.
Sì, sì, siamo noi. Io andrò qualche giorno prima, ovviamente, proprio per preparare il congresso.
Siamo in conclusione, professor Morrone. Noi abbiamo cercato di far capire un po' in sintesi la grande ricchezza di questo ospedale trasteverino, romano, poi praticamente da dove si guarda il mondo con grande attenzione. Voi curate anche missionari cattolici in Africa?
Sì, 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 tra l'altro questa è stata una delle nostre esperienze più interessanti, perché noi impariamo sempre dai nostri pazienti, dalle nostre persone malate che incontriamo, e possiamo aiutarle e nello stesso tempo possiamo aiutare loro. Per esempio in Africa, devo dire, moltissimi missionari, proprio una caratteristica è quello di, a volte, di prendersi un po' di tubercolosi o un po' di malaria. Perché dico un po' di tubercolosi o un po' di malaria? Perché spesso presi dall'enorme mole di lavoro che svolgono non si curano bene, si trascurano un pochino. Allora noi dobbiamo riprenderli per dire che l'impegno nei confronti degli altri è importante, ma anche l'impegno nei confronti di se stessi. E poi una patologia che spesso viene dimenticata in Africa, e quindi gli stessi missionari dimenticano, è il rischio dei tumori, che spesso viene diagnosticata tardivamente. Proprio recentemente abbiamo abbiamo operato un fratello salesiano nel nostro ospedale di un tumore che aveva trascurato per anni e che fortunatamente è andato tutto molto bene, ma è sicuramente una patologia che spesso viene dimenticata. Devo dire, la nostra esperienza con i missionari è straordinaria, perché, come dire, li riprendiamo come bambini dicendo loro: curatevi un po' di più, oltre a tutto il grande impegno che mostrate nei confronti degli altri.
Questo per quanto riguarda religiosi e religiose.
Esatto, religiosi e religiose. E devo dire che, tra l'altro, il nostro ospedale giù, per esempio, ma anche in altri paesi...
Voi avete un ospedale, ricordiamolo agli amici che ci ascoltano.
Abbiamo un ospedale a Macalè. Abbiamo un ospedale che è l'ospedale dell'Università di Macalè, dove noi abbiamo aperto questo dipartimento con 30 posti letto, un'attività ambulatoriale, aperto tutti i giorni.
Dove i missionari vanno anche per farsi curare.
Dove vengono per farsi curare, e questo è un segno molto buono, vuol dire che c'è un grande rapporto di fiducia, di grande stima, e tra l'altro non soltanto i missionari cattolici, noi abbiamo anche i confratelli, per esempio, protestanti che vengono da noi, anche l'imam stesso viene da noi, ed è, tra l'altro, come dire, si realizza una specie di piccolo concilio delle grandi religioni all'interno della sala d'attesa dell'ospedale. Una cosa molto bella, una cosa sicuramente di grande significato.
Professor Morrone, noi siamo in conclusione, una battuta finale: il futuro dell'ospedale San Gallicano è assicurato? Noi guardiamo la finanziaria del governo italiano, ci sono diversi tagli per la salute pubblica, voi non rischiate?
Noi abbiamo imparato a riuscire a fare tanto con poche risorse, speriamo di poter continuare a farlo per la salute soprattutto delle persone più deboli, più difficili, che questo è un investimento per la salute di tutti gli italiani.
Grazie al professor Aldo Morrone, direttore della struttura complessa di medicina preventiva delle migrazioni, del turismo e di dermatologia tropicale. San Gallicano è un ospedale trasteverino e romano, ma abbiamo visto la sfida internazionale che porta al servizio della salute umana. Grazie ancora e auguri, professor Morrone. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, Eva Rohrmann e Elena Colson. La linea alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.